buonasera a tutti.
Bene, bene, noi siamo molto felici perché voi dovete sapere che Dimitri Conti è praticamente parte del nostro progetto editoriale, nel senso che viene in radio ovviamente quando può e quando si può, perché naturalmente lui ha mille impegni, perché è ovviamente un giornalista molto impegnato, ma soprattutto è una colonna portante della nostra trasmissione quando vengono riprese le interviste, nella suddivisione dei podcast. È tutto solo ed esclusivo merito suo. Grande Dimitri.
Ti ringrazio, grande Nick, e aggiungo che meno mi si vede e meno mi si sente meglio.
Questo quindi, insomma, si diceva anche di Niccolò Ceccarini, soprattutto quando si metteva di profilo. Beh, insomma, questo non possiamo fare altrimenti. Diamo un'altra notizia, la Superlega, che riguarda la Superlega. La UEFA sospende temporaneamente il procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, provvisoriamente, non definitivamente, e che Pippo Inzaghi, tra le tante notizie di giornata, è diventato il nuovo allenatore del Brescia. Però la giornata è molto ricca di notizie e noi abbiamo il nostro prossimo ospite, che è Marco De Marchi. Ciao Marco, buonasera,
ciao,
bentrovato.
Buonasera a tutti voi.
Beh, insomma, ne abbiamo di spunti, di argomenti. Io partirei da Sarri alla Lazio, perché insomma, francamente, dopo qualche giorno picchia e mena, alla fine si è trovato questo accordo. Oggi Sarri ufficialmente allenatore della Lazio. Dal 3-5-2 al 4-3-3 di Sarri, per me il passaggio è quasi epocale, tatticamente parlando.
Sì, è una bella sfida per tutti quanti. Credo che insomma andare alla Lazio sia per l'allenatore appunto una bella sfida. Prendere Sarri da parte del club è un segnale forte, perché comunque Sarri adesso ha un pedigree importante che ha conquistato attraverso il lavoro, attraverso esperienze anche all'estero, e di conseguenza oggi diciamo che la Lazio ha fatto un bel colpo, ecco, mi sento di dire così.
Saluto anch'io Marco De Marchi, gli chiedo se in questa rosa, come diceva giustamente Niccolò, insomma, ci sarà probabilmente la necessità di studiare una difesa a 4, un centrocampo a 3, poi l'attacco magari può essere un 1-2 o un 3 con gli esterni, quello poi magari sarà Sarri in persona a capire la soluzione più consona. Ma io vorrei chiedere dove ad una prima occhiata c'è bisogno di intervenire nella rosa attuale della Lazio per renderla più sarriana, mi venga passato un po' il termine.
Adesso così su due piedi è difficile dire esattamente cosa possa servire. Sarri insomma, ha fatto della sua filosofia le basi, no, per la sua carriera, e di conseguenza si sa che insomma, al di là dei giocatori, che secondo me sono sempre più importanti, però predilige, ecco, prendere giocatori adatti al proprio modo di giocare, ecco, su questo non ci sono dubbi. Non è ancora iniziato il mercato, siamo alle porte. Adesso dire sbilanciarmi su dei nomi si fa veramente molta molta fatica, non è che non voglio sbilanciarmi, ma in questo momento intanto è giusto che i tifosi della Lazio si godano un allenatore che comunque è un allenatore con la maiuscola.
Sì, e tra l'altro voglio dire, c'è una bella risposta della Lazio a quello che aveva già fatto la Roma, perché Mourinho-Roma, cioè, serviva un grande nome anche alla Lazio, no? Come Maurizio Sarri. Ecco, ti chiedo se sei rimasto sorpreso dall'arrivo di José Mourinho alla Roma, considerato che Mourinho è sempre stato un tecnico che ha avuto a disposizione un grande budget sul mercato, giocatori ambiziosi, giocatori forti. È chiaro che la Roma lo accontenterà, ma non lo potrà accontentare in tutto.
Ma sai, con un management straniero e oltretutto un direttore sportivo portoghese, insomma, non è stata poi una grandissima sorpresa. È ovvio che Mourinho stia venendo da un periodo magari non felicissimo negli ultimi anni, e di conseguenza andare alla Roma è anche qui una grande sfida per tutti quanti, e probabilmente anche per lui un grande stimolo. Perché? Perché la Roma magari viene da stagione anch'essa non felicissime, e di conseguenza se è andato lì vorrà dire che proverà a regalare qualche gioia ai tifosi, che se lo merita.
Negli scorsi giorni si è fatto il nome di Belotti in ottica Roma. Può essere un attaccante ideale per il progetto di Mourinho nella capitale?
Io credo che potrebbe essere ideale per tante squadre Belotti, nel senso che credo che magari il suo percorso a Torino sia un po' al termine, diciamo così. Ci sono state in passato stagioni che lo hanno portato tra i migliori attaccanti d'Europa, e non dimentichiamo che la valutazione sua era altissima. Cairo ha fatto sempre di tutto per accontentare il ragazzo e non venderlo. però è ovvio che a un certo momento, dopo anche una stagione molto molto faticosa dal punto di vista proprio dei risultati di squadra, può essere che abbia portato anche Belotti a riflettere e allo stesso insomma, presidente prendere in esame un possibile suo sostituto e per cui metterlo sul mercato al miglior offerente. Però ecco, è un attaccante che mi è sempre piaciuto e che prenderei in tutte le squadre, insomma.
Marco, io mi vorrei soffermare sulla Juventus, perché anche lì la rivoluzione c'è stata. A un certo momento sembrava che, grazie alla qualificazione in Champions, alla vittoria in Coppa Italia e Supercoppa, Pirlo potesse anche rimanere. Invece poi si è andati verso Allegri e la strada tracciata è stata per il ritorno di Massimiliano Allegri. Ti chiedo un giudizio sull'annata di Pirlo e soprattutto che cosa pensi che poi potrà fare Allegri, perché Allegri all'inizio ha allenato una Juve molto più forte rispetto a quella attuale.
Ma credo che considerato che per Pirlo è stato il primo anno in assoluto proprio da allenatore, gli hanno dato in mano la Ferrari più accessoriata, diciamo così, da guidare, io credo che sia uscito a testa alta. Ci sono state tante situazioni un po' di alti e bassi, ecco, questo sì, per cui magari non ha dato l'impressione di aver trovato un filo logico, no? Una continuità, però alla fine se ne torna a casa comunque con due trofei, con un'esperienza importante e con una qualificazione Champions che sembrava fino all'ultimo impossibile e insomma invece ha lasciato la sua Juve assolutamente in buone mani, perché adesso arrivando Allegri dovrà dimostrare che non sia una minestra riscaldata, non lo sarà sicuramente, perché Allegri è un signor allenatore e se è tornato alla Juventus dopo un po' di stop vuol dire che è altamente motivato, ecco. Per cui credo che la stagione prossima sarà una stagione ancora più avvincente.
A Marco De Marchi, io, sempre rimanendo in tema Juventus, vorrei chiedere un giudizio da detto ai lavori, nel senso che sento dire che il ritorno di Allegri potrebbe trattenere da una parte Ronaldo e dall'altra Dybala. Però poi ripenso all'ultimo anno di Allegri e mi ricordo il gesto in Champions League, mi pare contro l'Ajax, di Ronaldo al momento, gli ultimi minuti della partita di ritorno, insomma, fece discutere, e ricordo anche le polemiche su Dybala, tutto campista, che giocava troppo lontano dalla porta. Davvero il ritorno di Allegri può cambiare le sorti di questi due campioni della Juventus, perché parliamo di due dei giocatori più in vista in assoluto?
Allegri, come ho appena detto, si tratta di parliamo di un allenatore, di un top allenatore nei primi in Europa in assoluto, con una propria personalità molto spiccata, con un'esperienza incredibile che lo ha portato, no? a dover anche senza problemi prendere delle decisioni impopolari. Credo che abbia la stoffa per poter gestire assolutamente dei campioni come Ronaldo e come Dybala. Poi per quello che sarà anche quello che sarà anche la volontà della società, che deve magari sistemare anche qualche situazione finanziaria, come tutte le società in questo momento, dopo ci saranno anche delle valutazioni da fare in questo senso.
Marco, rimango sempre sul discorso degli allenatori e poi andiamo anche sulle trattative di mercato, perché cominciano a decollare. Mihajlovic alla fine resta a Bologna, c'è stata anche una mezza ipotesi Lazio, cioè secondo me lui ha fatto già il massimo a Bologna, ecco, come ripartirà? Perché poi oggi Bologna, più di una salvezza tranquilla, non credo possa garantire anche all'ambizione di questo allenatore. Ci vogliono motivazioni, ci vogliono sicuramente degli stimoli importanti. Tu che ti aspetti dal Sinisa Mihajlovic della prossima stagione a Bologna?
Ma lui ha fatto una bellissima intervista qualche giorno fa, nella quale ha spiegato perfettamente che lui si è fermato un attimo d'accordo con la società per staccare un attimo, che non vuol dire per forza di cose, i maligni ovviamente dicono che abbia aspettato, no, le decisioni di altre squadre, però lui invece ha detto che aveva staccato, aveva preso appuntamento con la società per rivedere i nuovi programmi. D'altra parte ha 2 anni di contratto, un contratto importante che gli permette anche di, insieme alla società, di costruire una squadra. Io dico questo del Bologna, che negli ultimi anni ha cambiato proprio strategia e filosofia, e oggi, anche se magari ci si aspetta sempre di più, perché il tifoso ovviamente vorrebbe godere un po' di più, vanta nella propria rosa di giocatori che sono giocatori cercati da club importanti, e questo è un grandissimo risultato rispetto al Bologna di qualche anno fa. Ecco, questo secondo me va proprio sottolineato, ho scritto caratteri cubitali, perché è una grande vittoria secondo me, perché prendere dei giovani nel giro di 2 anni, farli crescere così tanto ed essere addirittura ambiti da club di prima fascia, e beh, questo deve essere un vanto, ecco, per... Dopodiché si aspetta sempre un grande nome, come insomma ai vecchi tempi, non so, Baggio, Di Vaio, Signori, Beppe, che finalmente, apre chiudo la parentesi,
sì,
è riuscito a mettersi alle spalle questi 10 anni assurdi, allucinanti, nei quali ha sofferto tantissimo, e insomma, e per cui sono felicissimo, come tantissimi, anzi tutti i tifosi del Bologna lo sono, dopo aver insomma visto come è andata a finire. Detto ciò, ecco, sì, io sono, insomma, il Bologna si sta comportando bene. Certo è che se è anche rimasto l'allenatore, come è giusto che lo sia, insomma, per quelle che sono anche, diciamo così, le difficoltà di un mercato che tende a portare tutte le società prima a vendere e poi comprare, credo che allestiranno una squadra sicuramente competitiva.
Siamo in diretta su Temevo Radio con Marco De Marchi, e direttore, entriamo un po' nei giocatori, nelle grandi trattative. Ce n'è una che da mesi ci sta facendo discutere, di un portiere italiano di 22 anni, ovviamente Donnarumma, sembra proprio ormai sia in direzione Parigi, che ne pensi?
Ah, oddio, lì lo sa solo il suo agente.
No, di un eventuale ovviamente trasferimento al Paris Saint Germain.
Ah no, era la domanda. Allora, un portiere come Donnarumma non è che abbia tante possibilità, nel senso che, lo dico in maniera positiva ovviamente, no? Nel senso che se lascia il Milan, il suo club che amava tanto e probabilmente lo ama ancora, e che lo ha messo proprio in vetrina addirittura a 16 anni, e che lo ha fatto conoscere, diciamo così, in tutto il mondo, facendolo diventare portiere della nazionale, eccetera, 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 beh, se va, non può andare dappertutto, non so come dire. Per cui, se vediamo i 5 o 6 club top nel mondo, in Europa, molti hanno già il posto occupato, no? Sembra sì che il Paris Saint Germain sia l'unica che in questo momento possa, almeno leggendo i giornali, io non ho idea delle trattative che ci sono sotto, insomma, ha un agente che sa fare molto bene il proprio mestiere, per cui, ecco, un po' da chi ha vissuto, diciamo così, un po' il calcio romantico, ecco, questo fa un po' effetto, ecco, diciamo così. Poi fa parte di un calcio globalizzato, di un calcio che ormai da tanto tempo, no, non crede più nelle bandiere, no? O meglio, questi tifosi ovviamente è una delle sofferenze maggiori dei tifosi, mi viene da dire.
Ecco, giustamente Marco, parlavi di slot, diciamo, nelle varie rose per i portieri, che è poi lo stesso motivo per cui la Juventus, che ha Szczęsny, non ha potuto affondare il colpo. Ma a Parigi non c'è Keylor Navas, che comunque è un portiere che nei grandi traguardi europei, chiamiamoli così, anche se insomma manca il più grande del Paris Saint-Germain, c'è sempre stato negli ultimi anni. Quindi io non credo che sia, come dire, così scontato, per quanto Donnarumma sia forte, promettente, futuribile, che arrivi e giochi immediatamente. Non so che ne pensi.
No, certo, ma infatti è quello che dicevo prima. Il problema poi, che se fai un investimento del genere, almeno leggendo i numeri che appaiono sui giornali, eccetera, sai, se fai un investimento del genere, faccio fatica a pensare che tu lo faccia per avere il secondo più forte del mondo, capito?
Sì.
Per cui, infatti la difficoltà, almeno che apparentemente sembra esserci o esserci stata, è proprio quella di essere rimasti un po' incastrati in una situazione in cui, lo dico perché ho grande stima per Paolo Maldini, che si è rivelato nel corso di questi due anni un operatore di mercato, insomma un dirigente di livello, insomma ha deciso in 4-4-8 quasi a sorpresa di ok, non rimani qui, non firmi, bene, io vado avanti senza magari neanche dire nulla, no? Ed ha agito, e questa cosa secondo me è stato un gesto importante, un gesto che vuole dire tanto, ecco, se leggiamo in profondità, no?
Marco, invece della Fiorentina di Gattuso cosa ti aspetti?
A me piace Gattuso.
Oh, eccoci qua.
No, a me piace Gattuso.
Bravo, allora, Marco, ci vuoi.
Allora, diciamo che a me piacciono le persone, diciamo che nelle quali vedi un po' il fuoco dentro, no? Che arge, che e di conseguenza Gattuso è riuscito a mantenerlo pur trovando un equilibrio che magari in campo aveva un po' meno, perché vabbè, in campo c'è il gesto atletico eccetera, e nelle difficoltà che ha incontrato, insomma, ha dimostrato di poter gestire delle piazze importanti. Qui a Firenze è noto che da quando è arrivata la nuova proprietà, a parte l'ultima stagione tribolata, si voglia fare qualcosa di importante, e credo che insomma che Gattuso possa essere la punta, no, di diamante per poter costruire qualcosa. Poi magari mi sbaglio e vabbè. Però a me piace perché dà grinta, perché dà una certa identità, perché si prende le sue responsabilità, perché mette sempre la faccia, perché non accusa quasi mai i propri giocatori, ma si mette lui in prima persona, prendendosi anche le colpe, che non è una cosa scontata.
Sì.
E a me questa cosa piace molto, perché insomma vuol dire essere una persona di spessore. Poi io non lo conosco, per cui è ovvio che parlo per quello che vedo, che leggo, ecco. Però insomma penso che se dovessi conoscerlo avrei ancora più spinta nel dire le cose che sto dicendo.
Ecco, mixo un po' gli ultimi argomenti, giocatori, allenatori, andrei in casa dei campioni d'Italia, dell'Inter, nuovo allenatore Simone Inzaghi, che potrebbe cominciare, come dire, senza uno dei grandi protagonisti della cavalcata di quest'anno, cioè Hakimi, che sembra lontano da Milano, comunque sembra molto conteso anche da grandi big europee. La domanda, oltre a chiedere una valutazione su come, cosa potrà dare, come potrà entrare Inzaghi all'Inter, c'è vita oltre Hakimi? Ad alti livelli, ovviamente.
Guarda, stai parlando di un giocatore che non tutti conoscevano prima che arrivasse qua, no? Nel senso che, leggendo anche un po', insomma, all'inizio, tra l'altro all'inizio aveva anche sbagliato qualche partita, perché giustamente si doveva adattare un modulo eccetera, era stato anche bersagliato, no, da critiche eccetera, però ha dimostrato veramente di essere il quinto, cioè l'esterno, diciamo così, sì, quinto, perché lui fondamentalmente è un quinto, penso tra i più forti in assoluto che ci siano. Il sacrificio, per com'è la situazione dell'Inter, lo si deve fare, tutto è molto chiaro, e sacrificare lui non è facile poi da rimpiazzare, su questo non c'è dubbio, però insomma credo che in questo momento ci siano delle priorità, ecco, le priorità sono quelle di mettere a posto un po' i bilanci, perché da quello che si è letto, si è visto, insomma, tante squadre sono in grandissima difficoltà, e sono anche d'accordo, ecco, anche se i tifosi magari no, sono anche d'accordo che si debba rientrare un po', no, in questa bolla catastrofica nella quale ormai si è dentro con tutte le scarpe, diciamo così.
Marco, per cui... No, prego, finisci.
Sì, no, beh, ho finito, prego, dimmi tu.
No, in effetti la situazione è quella che è, bisognerà cercare di trovare anche un calcio sostenibile diverso, ma qui ci vorrebbe una puntata enorme, e ci vorrebbe un format apposta sul calcio del futuro che sicuramente magari più avanti faremo. No, volevo farti l'ultima domanda per quanto mi riguarda sulla nazionale di Mancini, perché io vedo in giro, secondo me, forse perché sto invecchiando e quindi sto diventando forse un pochino più prudente nelle valutazioni, un po' più saggio, troppo entusiasmo, cioè come se questa nazionale, cioè ho la paura che se non si arriva a vincere l'europeo è una delusione, cioè invece secondo me noi dovremmo essere contenti di fare un buon europeo, ma è il mio punto di vista.
Guarda, il percorso che ha fatto la nazionale da quando Mancini è arrivato è un percorso straordinario, che al di là dei risultati sul campo, il merito maggiore secondo me di Roberto è quello di aver dato proprio un'identità e una mentalità a questa nazionale, cioè dà l'impressione che questa nazionale si diverta, voglia divertire i propri tifosi, voglia costruire un qualcosa di importante, mentre prima diciamo c'erano sempre anche lì un po' di alti e bassi, c'era la partita straordinaria e la partita infelice sotto tutti i punti di vista. Ecco, Roberto è riuscito a dare, e probabilmente quello è proprio il suo ruolo, cioè il CT della nazionale proprio veste a pennello a Mancini secondo me, perché lui è un grande gestore, comunicatore, ha un carisma incredibile e i giocatori si vede che lo adorano, si vede che giocano per lui e per la squadra ovviamente, ecco, per cui sai, l'ambizione fa parte di chi fa sport agonistico, è giusto anche un po' sbilanciarsi, è giusto anche credere nelle proprie possibilità, poi alla fine non arriverà il risultato, ma io sono sempre dell'idea che sia meglio partire con grandi propositi, cioè proprio credere nelle proprie doti, possibilità, e lo hanno dimostrato in tutte le partite delle qualificazioni fino all'altro giorno, e quando vai in campo con questa forza dai qualcosa di più, è proprio una questione di è come dice, vincere aiuta a vincere, no? Capito cosa intendo?
Sì, sì.
Lui è riuscito a trasmettere questo tipo di mentalità che a me piace molto.
Ecco, allora salutiamo Marco De Marchi con un'ultima domanda secca, diretta, direttissima. Chi è la favorita di questo europeo? A tuo giudizio, ovviamente, non stiamo facendo, come dire.
Ce ne sono tre o quattro.
Un nome, dai.
Un nome. Allora, siccome siamo un paese abbastanza scaramantico, io non lo sono. Allora, siccome però la maggior parte secondo me sono scaramantici, dico la Francia.
Ecco, evitiamo l'Italia che è meglio.
Mi hai risposto subito, perché altrimenti ci sarebbero state toccate di legno. Qua e finite, per cui sono riuscito a calcio d'angolo.
Abbiamo evitato questo momento per tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grazie Marco, la Francia.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Marco, grazie mille davvero.
Ciao,
a presto.
Ciao.
Ciao.